Grazie Don Muratore, ringrazio il padre Muratore e tutta l'organizzazione scientifica per averci invitati appunto in questa mattinata a presentare quello che da un po' di tempo è chiamata la quarta fase. Dividiamo la nostra esposizione in due parti, mentre io nella prima parte espongo piuttosto il concetto teoretico di tutto, e Giulio Nocerino nella seconda parte espone la parte piuttosto pratica, la parte quindi alla fine televisiva. Per lasciare un po' più spazio a questa parte pratica e alla visibilità di tutto, mi limito a accennare in un modo breve il concetto teoretico, che peraltro ho cercato di spiegare in un modo un po' più articolato nel saggio introduttivo degli atti del convegno di Como nel 2005, atti che si chiamano Sulla ragione, e peraltro anche in un articolo sul giornale di Metafisica nell'anno 2006. Per cercare di dare una definizione di questa quarta fase, si potrebbe dire che l'idea di una nuova fase degli studi rosmignani è quella di un nuovo metodo di interpretazione del pensiero di Rosmini, e nasce qualora si prendono sul serio le conseguenze degli eventi della riabilitazione nel 2001 e della beatificazione nel 2007 per la interpretazione delle opere di Antonio Rosmini. Si tratta quindi in sostanza di un metodo di interpretazione. Su questo metodo si può essere d'accordo o meno, si può discutere. Da parte nostra questa è una proposta, ma il centro di questa idea è appunto che questi due eventi della riabilitazione e della beatificazione non sono due eventi accidentali per la interpretazione anche teoretica di Rosmini, ma quando partiamo dall'idea che la vita e il pensiero di Rosmini fanno tutt'uno nella chiave di verità e di carità, anche l'interpretazione teoretica alla fine del suo pensiero non è scindibile di eventi storici che si esplicitano nella Wirkungsgeschichte, nella storia degli effetti del rosminianesimo stesso, e perciò noi siamo dell'opinione che questi due eventi del 2001 e del 2007 hanno un'incisione paradigmatica per la interpretazione delle opere di Rosmini, e appunto questa interpretazione vogliamo proporre. Questa convinzione è stata sviluppata soprattutto per la prima volta nel già accennato convegno di Como nel 2005, perché l'evento senz'altro più incisivo delle due è stata la riabilitazione del 2001, e su questa scia viaggiavamo tutti quanti che abbiamo partecipato a questo convegno. Lì, nel centro italo-tedesco Villa Vigoni, si sono riuniti a fine aprile del 2005 alcuni dei massimi esperti del pensiero di Rosmini, con svariati esponenti di spicco del pensiero trascendentale ed idealista di stampo tedesco, ossia concretamente del pensiero di Kant, Fichte, Schelling ed Hegel. Anche se l'esito di questo incontro consiste piuttosto in domande, progetti e controversie aperti e non in risposte definitive, sono comunque emersi due fatti. Primo, anche se il pensiero rosminiano si formò nella forte e fondamentale ricezione dei pensatori classici e innanzitutto di Sant'Agostino e San Tommaso, esso incise lungo la sua Wirkungsgeschichte, lungo la storia degli effetti, di ormai oltre 150 anni, per la questione della sua modernità, ossia in quale rapporto esso sta con il pensiero moderno da Kant a Hegel. E secondo, a questa questione non esiste una semplice e definitiva risposta, ma essa si deve articolare sempre di nuovo attraverso un dialogo del pensiero rosminiano con le diverse istanze del pensiero moderno e soprattutto nel nuovo millennio, dopo questi due eventi accennati, con il pensiero contemporaneo. La quarta fase si basa su questi due presupposti e li attua per il pensiero di oggi. Come si evince subito, la quarta fase si definisce non per un numero determinato di persone che si circoscrivono attraverso questa in modo esclusivo, né per un argomento predefinito o per uno specifico settore del pensiero rosmignano come oggetto esclusivo di ricerca, ma attraverso appunto il metodo dell'interpretazione. Quindi non siamo un gruppo chiuso di persone, non è un argomento chiuso, ma è la proposta appunto di un metodo. Appunto per questo non è chiamato quarta generazione, come se arrivassero adesso persone che devono sostituire altre persone, ma quarta fase, perché si basa appunto su un'interpretazione della Wirkungsgeschichte che si lascia suddividere in tre fasi, e questo nuovo metodo appunto per questa Wirkungsgeschichte che adesso cerco di esporre in un modo molto breve, si chiama quarta fase. Mentre spetterà poi soprattutto a Giulio Nocerino, nella seconda parte della nostra presentazione, ad illustrare meglio questo metodo, vorrei soffermarmi appunto alla spiegazione teoretica delle tre fasi antecedenti e quindi alla spiegazione teoretica del metodo. La prima fase ha inizio storicamente già con le controversie sul pensiero di Rosmini ai tempi del Roveretano stesso. Essa va dalla pubblicazione del nuovo saggio fino alla morte di Rosmini nel 1855. Infatti non si può parlare della nascita di una vera e propria posizione filosofico-teologica di Rosmini prima che egli abbia cominciato a interessarsi della, e cito, «storia filosofica dei nostri tempi della Germania che si presenta tanto che di presente tanto si innalza sopra tutte le altre nazioni». Quando Rosmini nel 1830 pubblicò il nuovo saggio, suscitò un'attenzione non indifferente, ricevendo dei riconoscimenti significativi non perché aveva citato Sant'Agostino e San Tommaso più di tutti gli altri autori, senza voler diminuire l'importanza soprattutto di questi due teologi per il pensiero rosminiano, parentesi chiusa, ma perché presentava una ricezione del pensiero di Kant e degli idealisti Fichte e Schelling nel modo forse più adatto allo spirito italiano di allora. Per i filosofi e teologi contemporanei a Rosmini il suo pensiero era tutt'altro che rivolto all'indietro, anzi venne criticato perché fu ritenuto compromesso con il pensiero tedesco moderno, soprattutto con quello che fu chiamato lo psicologismo kantiano. La seconda fase che Rosmini poteva ancora vedere avvicinarsi, pochi anni prima della sua morte, iniziava con la tesi di Bertrando Spaventa della circolarità della filosofia europea. Questa fase, che contrariamente alla prima valorizzava positivamente la ricezione del pensiero tedesco da parte di Rosmini, lo presentò come il mediatore della filosofia kantiana ed hegeliana in Italia, attribuendo alla sua opera un significato prettamente storico che i neoidealisti stessi pretendevano di superare. Si può ritenere una vera ironia della storia della filosofia che l'atteggiamento da parte dei teologi riguardo il pensiero rosminiano nell'Ottocento si identificasse con quello del neoidealismo. La filosofia di Rosmini veniva categorizzata come kantiana ed hegeliana e quindi come in diretta contraddizione con Tommaso d'Aquino, il quale a sua volta veniva promosso come unica autorità filosofica nell'ambito ecclesiastico. La seconda fase si può così riassumere nel senso di una totale emarginazione di Rosmini sia dal campo filosofico che da quello teologico. Anche se al neoidealismo spetta il merito di aver evidenziato la dimensione europea della filosofia rosminiana, riconoscendo il valore speculativo dello stesso livello dei grandi pensatori dell'epoca, questo non era in grado di evidenziare la sua originalità perché la interpretava unicamente con schemi propri del kantianissimo idealismo. L'ultimo aspetto di importanza che rimase a Rosmini in filosofia attraverso il neoidealismo si spense di conseguenza con la stessa fine del neoidealismo con Gentile. Questo duplice esito della seconda fase, Quindi il fallimento del tentativo filosofico di interpretare Rosmini in un modo moderno secondo la categorizzazione kantiano-idealista e la condanna teologica proprio in questa chiave, ecco, questa ironia della storia della filosofia, determinava nel periodo successivo la terza fase, la quale ebbe inizio con un discepolo di Gentile, Michele Federico Sciacca, a partire della metà del XX secolo. Evidentemente alcuni precursori di questa fase si possono incontrare già ad inizio secolo e comunque cum grano, comunque sono da prendere queste categorizzazioni sempre cum grano salis. A causa dei gravi fraintendimenti precedenti del pensiero rosminiano in filosofia e teologia, le ricerche di questa fase si ritirarono su se stesse e si concentrarono su un'analisi minuziosa del testo rosminiano, da un lato, e su quelle conseguenze per la sua attualità che si possono trarre esclusivamente da esso, dall'altro lato, in senso sempre da intendere positivo. Il tentativo di capire l'intenzione della speculazione rosminiana esigeva il necessario distacco da qualsiasi categoria moderna di cui si era fatto uso precedentemente per classificare il pensiero rosminiano. Riassumendo la terza fase nella sua varietà di nuovi approcci interpretativi al pensiero di Rosmini, si può constatare come metodo comune che solo attraverso una riconcentrazione sul testo rosminiano si riusciva a superare quel fraintendimento che aveva subito il pensiero del Roveretano nelle due fasi antecedenti. Questo nuovo paradigma determinava anche i consistenti studi che furono svolti in questa terza fase proprio sul rapporto di Rosmini con Kant ed Hegel. Il prezzo che si dovette pagare per questa reinterpretazione fu comunque quello di una scomparsa pressoché totale di Rosmini dalla discussione filosofica contemporanea, dopo che comunque lo stesso destino in teologia era già definito dal decreto post obitum. Per non rischiare a questo punto la completa emarginazione di Rosmini, nella terza fase si fu costretti, sempre in modo positivo, a sottolineare la fondamentale e quasi completa concordanza di Rosmini con Tommaso d'Aquino e di negare conseguentemente i suoi intrinseci legami con il pensiero filosofico moderno. Attraverso questa riconcentrazione fu positivamente preparato il terreno per i due eventi della piena riabilitazione teologica di Rosmini nel 2001 e 2007. Il professor Lattora ieri ha parlato della vittoria finale quasi di questi due eventi, che fu il frutto meritato della terza fase e sulla quale adesso, su questo successo, si basa lo sguardo degli studi rosminiani di quello che si può chiamare la quarta fase al futuro e alle sfide del pensiero del XXI secolo. Quindi si tratta meno di una critica della terza fase, piuttosto di uno sguardo positivo al futuro, al terzo millennio, a come Rosmini si può presentare in rapporto con la discussione filosofica attuale dopo la riabilitazione e la beatificazione. Siamo dell'opinione che reso possibile un nuovo confronto positivo. La riabilitazione ha tolto solo l'ostacolo formale per il pieno accesso della filosofia e della teologia al pensiero rosminiano, ma si tratta ancora di realizzare concretamente questo incontro. Per questo compito serve senz'altro un metodo del dialogo critico e del confronto con il pensiero contemporaneo. Questo porta al rischio che Rosmini venga radicalmente contestato, ma soprattutto l'occasione che egli, attraverso il nuovo dibattito sul suo pensiero, si possa inserire tra i grandi pensatori ed ispiratori del pensiero europeo. Una tale costellazione si è verificata senz'altro inizialmente a Como, come secondo esito del convegno, come ho già detto, ossia tramite l'instaurazione di un dialogo aperto. La quarta fase si propone di condurre avanti questa costellazione e di coltivare il dialogo iniziato con le varie istanze ed istituzioni del pensiero contemporaneo. Su questo parlerà peraltro ancora Giulio Nocerino. E se il primo esito a Como era quello che per tale compito bisogna partire dall'interpretazione del rapporto di Rosmini con il pensiero moderno e dalla Wirkungsgeschichte di questo rapporto nelle tre fasi analizzate, risulta ora chiaro perché questo nuovo metodo si relaziona in modo sintetico e costruttivo, non in modo antitetico, al corso di queste tre fasi. Questo modo positivo costruttivo dell'inserimento della quarta fase nella Wirkungsgeschichte del pensiero rosminiano vale per il suo rapporto alla prima e alla seconda, ma soprattutto alla terza fase, i cui risultati e meriti vengono sistematicamente valorizzati e messi a base come presupposti di quella prospettiva al futuro che chiamiamo la quarta fase. Per parte mia ringrazio per l'attenzione e passo subito alla seconda parte di Giulio Nocerino.